Allora, siamo nell'imminenza della vigilia della partita tra Roma e Torino, che chiuderà la 12ª giornata del campionato di Serie A. Ieri tanti match, comincio con la Viola, con la Fiorentina, perché è tornato Ribéry e insomma, e in parte i problemi della Fiorentina si sono risolti. Saluto e do il mio buon pomeriggio, ormai buona serata, ad Antonio Di Gennaro. Ciao grande Dice, ciao!
Ciao Nick, buonasera a tutti.
Sei d'accordo con l'incipit? Torna Ribéry e la Fiorentina ne usufruisce al meglio.
Beh sì, Ribéry è sempre stato, diciamo, quello con più qualità, che ha risolto anche l'anno scorso diverse problematiche, però c'era una squadra che magari giocava anche per lui, deve ritrovare un po' questi ritmi, soprattutto questo gioco che per adesso è ancora un po' altalenante. Certo, qualcosa in ripresa c'è stata per quanto riguarda la partita. Ovviamente ci aspettiamo molto anche dal Castrovilli dei primi due mesi, aveva fatto 4 gol. Deve tornare quei giocatori che possono con la qualità risollevare una squadra che è ancora un po', insomma, malaticcia, si può dire.
Ieri...
anche perché incontrerà un Verona che viene da una sconfitta in casa, e sappiamo le squadre di Juric magari difficilmente sbagliano 2 partite.
Ieri Prandelli ha fatto un passo indietro su se stesso, nel senso che ha cercato di mettere la squadra nelle sue certezze più importanti, che è poi il modulo del 3-5-2, no? Che è di
3-5-1
memoria.
Sì. Di Chiachini.
Sì, esatto. Siamo tornati un po' indietro, però si vede che la squadra si sentiva un po' più sicura, anche se poi in realtà io credo modulo non modulo 4-4-1-1 4-5-1 che si era visto col Milan ieri, 3-5-2, la scossa sia arrivata dal rigore, perché da lì la Fiorentina è uscita, certo, un po' dalla paura, non so se sei d'accordo.
Assolutamente sì, soprattutto ha fatto gol Vlahovic, che giustamente Prandelli lo fa giocare di continuo perché è l'unico vero attaccante. Cutrone, sappiamo che c'è una problematica anche di rimanenza o meno a gennaio, visto anche insomma le uscite tempo fa del suo procuratore. Ecco, a me giustamente non è una punta come tanti volevano pensare all'inizio, quindi delle 5 punte famose Chiesa è andato via, che non è una punta, ecco, a me non è una punta, forse Cotrone va via, quindi l'unico è Vlahovic, che Ribéry non è una punta nemmeno lui, quindi Vlahovic si deve sobbarcare, giustamente giovane, però insomma il gol gli ha dato fiducia, ha dato il pareggio alla Fiorentina, però credo che a gennaio dovrà intervenire la squadra,
sì.
Penso che questo sia una cosa d'obbligo, nel senso che poi i Borca Valero, i Bonaventura, così il Cagliecon devono trovare una condizione che al momento diventa difficile per una squadra che deve fare per forza il risultato, e quindi ci sono le certezze, come dicevi tu Nick, l'ha un po', diciamo, ritrovata in uno schema che forse la squadra si trova bene, però ha detto bene, modulo non modulo c'è da ritrovare una mentalità, una forza, diciamo così, di squadra, anche come condizione, come e togliere la paura è la cosa peggiore, perché sicuramente la Fiorentina non pensava di trovarsi in una classifica sicuramente molto deficitaria, e sappiamo che quando sei lì poi le altre squadre cominciano ora, insomma stasera c'è il Torino, una partita difficile, però sono andate di tiro anche loro, come la Fiorentina e come il Bologna. Bologna ha fatto un risultato importante, la Fiorentina mezzo e mezzo, il Torino si gioca molto a Roma con la Roma, quindi è un campionato difficile, per come abbiamo sempre detto. La Fiorentina dovrà, tra Verona e Juventus, al minimo fare battere il Verona, altrimenti insomma la partita di Torino sembra proibitiva. Vincendo con il Verona, 2 partite in casa, 4 punti, respiri.
Antonio, venendo alle partite di ieri, comincio col Milan. Secondo me questo è un punto conquistato, perché poi si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io in questo caso sono per il bicchiere mezzo pieno, perché magari in passato una partita del genere il Milan l'avrebbe anche persa.
Sì, sono d'accordo anch'io, e questi sono messaggi importanti, anche perché insomma anche le altre partite il Milan ha sempre creato, nonostante gli manca, ricordiamo, giocatore fondamentale. Era un po' la prova, no? Per capire questa squadra senza Ive dove poteva essere ancora prima in classifica. Certo, le altre sono fatte sotto, i pareggi ovviamente sono mezze sconfitte, però il pareggio di ieri è un pareggio importante, e anche la doppietta che fece Thiago Hernandez è una doppietta anche lì
col Parma,
dove,
sì.
Col Parma, sì, dove però insomma lì strameritava, perché aveva avuto 3-4 traverse. E Genoa è una partita difficile, anche lì una squadra in sofferenza ancora di Maran, però il Milan è compatta, nel senso che il loro campionato ovviamente non poteva essere lo scudetto, anche se poi quando sei lì e non perdi, diciamo, mai, a parte la partita con il Lille, e questo vuol dire che insomma c'è qualcosa di importante,
sì,
in questa,
sì,
squadra. Il ritorno di Ibra anche oggi ho letto, ho sentito adesso ha fatto il differenziato, deve essere fatto e centellinato bene, perché magari una ricaduta potrebbe essere molto pericolosa. Quindi sappiamo lui che poi sa quando giocare, quando insomma si gestisce molto bene, e quindi io credo che il Milan fino alla fine, poi è ovvio, ritornare in Champions era primaria, ma con questo campionato come quest'anno, con questa difficoltà, con questa anomalia che c'è stato per quanto riguarda il contesto Covid, le sorprese sono all'ordine del giorno. Anche l'Inter ieri
Infatti, ha sofferto tanto. Volevo arrivare lì, secondo me ieri l'Inter ha giocato peggio del Napoli, che ha avuto più occasioni e ha vinto.
Lo so, il calcio è questo, spesso io dico non c'è una logica, però sono partite importanti, anche l'assetto iniziale, no? Con i tre difensori soliti e due esterni di centrocampo che non erano due ali come spesso Conte mette, Hakimi e Perisic, ma ha giocato Darmian e Young. Questo poi la dimostrazione che poi quando anche è rimasto 10 in Napoli, che è stato ancora più pericoloso, vedi i miracoli di Handanovic, l'Inter si è messa 5-4-1. Questa cosa vuol dire? Che il risultato adesso è fondamentale.
Sì, è fondamentale. E l'Inter tra l'altro...
è sempre stato, ma in questo momento, visto che in centro sei fuori, lo scudetto diventa primario.
E ora l'Inter ha un punto dal Milan, quindi comincia a essere nella posizione in cui doveva già essere all'inizio della stagione.
Milan indicativo domenica, c'è un Inter sette, quindi magari, ovviamente sai, è un po' presto, però l'Inter ormai ha preso una... sa che il campionato, si è resa conto che il campionato è un crocevia, secondo me, decisivo. Se non dovesse vincere il campionato, qualcosina succederebbe, penso.
Antonio, lascio perdere la questione Eriksen, perché ne abbiamo parlato mille volte con te sempre qua a TMV Radio, a Stadio Aperto, però mi voglio soffermare sull'argomento più scottante degli ultimi giorni, ed è quello relativo al
Papu Gomez. Posso dire una cosa, Nick? Parlando della Fiorentina che ha bisogno del mercato.
Sì.
Eriksen va via, prendi Eriksen, Milik in uscita, prendi Milik.
Questi sono due titoli che il nostro Dimitro Conti, che sta recuperando tutta l'intervista su tutto il mercato web, di Gennaro due punti, Fiorentina prendi Eriksen e Milik.
No, nel senso, sono in uscita, sono due giocatori che possono cambiare la stagione.
Sì, però lo sai meglio di me che sarebbero due grandissime idee, ma si parla di uno che guadagna 7,5 e l'altro che ne guadagna 4,5.
Il monte ingaggio della Fiorentina al settimo e non ha giocatori fondamentali
metto di fronte all'evidenza dei fatti che poi sono relativi anche a
potresti
una questione
anche programmare per anche il prossimo anno con due giocatori così,
mi sembra più fattibile tra i due Milik, sinceramente, nel caso o no.
No, nel senso, se uno può fare, per esempio, fino a due mesi fa erano in uscita Marcos Alonso e Giroud nel Chelsea.
Sì.
Nessuno ci ha pensato.
Sì. Anche però Emerson Palmieri è in uscita per quello. Anche sì, Emerson Palmieri, per dire.
Che ovviamente ti alza nel livello qualitativo.
Sì.
La butto lì nel senso, già
come idee,
benissimo Nick, che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione difficile, insomma, molto assoluto anche di questi tempi. Però se vuoi fare veramente l'investimento che non hai fatto a giugno, diciamola tutta, hai venduto Chiesa e chi hai preso? Ha preso tre giocatori che, insomma, Borja Valero, Bonaventura e Callejon ancora non si sono visti, ma difficilmente si vedranno in un certo contesto. Possono essere in aggiunta, ma giocatori importanti, decisivi, non sono arrivati a Firenze. Anzi, addirittura è andato via Chiesa, che era quel giocatore che ti strappava, ti creava a volte la superiore numerica.
Ecco, no, stavo arrivando al Papu Gomez, tu mi hai anticipato sul discorso.
Infatti
ti volevo dare l'assist su questo. C'è anche il Papu Gomez volendo, no?
Sì, ma d'altronde questo mercato è, come sempre, particolare. E quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori importanti. Ripeto, cosa che doveva fare per gli obiettivi si erano preposti all'inizio, no? Di puntare di essere nella parte sinistra della classifica, soprattutto cercare di inserirsi per l'Europa League. Quindi la squadra per l'Europa League non è stata fatta, perché sono presi giocatori normali.
Sì.
Quindi se devi fare un mercato, magari ora ho detto due nomi, tu hai detto Papu Gomez, hai detto appunto anche Emerson Palmieri, sono giocatori che alzano il livello. Poi ovviamente bisognerà capire se c'è questa volontà, perché poi ora a Firenze, credo, da quello che si è letto tutto nell'ultimo periodo, molto importante il discorso dello stadio. Anche quello è indicativo per come poi dovrebbero essere i progetti. Anche a Roma, Fredini ha parlato una volta, sì e no, non si sono mai sentiti. Cosa ha detto? Oltre che ristrutturare a livello, diciamo, di società e anche rivedere un po' il monteggiaggio che è salato, rivedere un po' dei conti, lui ha detto sì, lo stadio ok, ma prima devo formare una squadra forte. affinché con lo stadio c'è, diciamo, una simbiosi, stadio squadra forte, almeno in prospettiva, in senso per quello che dobbiamo ottenere con lo stadio, che è una combinazione ovviamente che va di pari passo.
Volevo chiudere il discorso sul Papu Gomez e vorrei chiederti proprio da ex giocatore se secondo te è proprio insanabile questa frattura, al di là di quello che è successo ieri, no? Che è stato ripreso dalle telecamere mentre canticchiava l'inno della Juventus, alle quali cose io non darei tutta questa importanza come magari da altre parti si vuol dare. È chiaro,
oggi bisogna stare attenti, Nico, sì.
No, lo so, lo so, certo, però poi Gomez
sì. Ai tempi non si vedeva nulla,
sì.
Sì. Non c'era niente, non c'era prova televisiva, non c'era nulla,
sì,
oggi
sì.
Ragazzi,
quindi tu dici veramente... insomma, bisogna stare attentissimi a tutto.
Sono d'accordo con te, una cosa marginale secondo me, non, però oggi come siamo messi può creare qualche problematica.
Ecco, ma ti chiedo
anche in virtù della situazione tra lui e l'allenatore, che secondo me insanabile, non lo so, ma insomma è ovvio che Gasperini giustamente...
Ieri ha una domanda precisa, Antonio, gli hanno chiesto prestazione del Papu, dice ma voi mi chiedete del Papu, qui bisogna parlare di tutta l'Atalanta che sta facendo e ha fatto una grandissima partita.
Assolutamente sì, ma
ci ha girato intorno, ha fatto la differenza, l'Atalanta ha cambiato pelle.
Tutta, anche perché l'anno scorso Gasperini ogni partita, anzi gli ultimi, diciamo per il ruolo nuovo da tutto campista, gli equilibri che ovviamente erano diversi, l'aveva insomma... quasi nominato come per il pallone d'oro, e secondo me non ha torto, e quindi quest'anno sarà successo veramente qualcosa di grosso, questo sì.
Ed è un peccato, perché poi ecco tu dicevi
molto, perché l'Atalanta ovviamente il Papu Gomez aveva rifiutato anche un'offerta da Al-Nassr, quella società araba, per giocare a un campionato diverso, ma ovviamente irrobustiva sicuramente il suo patrimonio economico, avendo rifiutato perché c'erano degli obiettivi, e ci sono ancora, perché insomma l'Atalanta, ricordiamoci, già negli ottavi, l'anno scorso è arrivata ai quarti, in campionato l'anno scorso ti ricordi la partita a Torino con la Juventus, quel rigore al 90esimo, e gli ha tolto se non mezzo, non dico lo scudetto, ma poteva giocarsi veramente fino alla fine.
Sì, sono pienamente d'accordo con te. E invece mi sembra che sia tornato lo scricchiolio nel rapporto Lotito-Inzaghi, ma poi bisognerebbe anche pensare a quello che si vuole nella vita, per quanto mi riguarda, perché Inzaghi sta facendo un buon lavoro e sta pagando forse qualcosa in campionato. Che pensi?
Con l'organico o fai la Coppa o fai il campionato, perché credo che all'inizio anche diciamo dopo il mercato di luglio, non dico che c'è stata una polemica, però Inzaghi insomma
voleva qualcosa in più, sì.
Beh, è normale, tra Champions League e campionato e Coppa Italia devi fare una squadra, diciamo un organico, non dico 25 titolari, ma una ventina, sì, cioè 20 titolari, diciamo, che abbiano lo stesso livello di gioco, e credo che non c'è stato questo. Poi che polemica di troppo in Champions League, però credo che ora sarà una partita molto difficile nel Bayern, ma se la gioca, perché credo è abbastanza matura in questo, quindi secondo me sono
ha beccato la squadra più forte del mondo, probabilmente
questo sì. Però sai, il calcio quest'anno specialmente, Nick, torniamo a ripetere, vediamo anche negli altri campionati risultati strani, Dortmund che perde 5-1 esonerato l'allenatore, è stata una squadra che giocava quasi a memoria, mai qualche piccolo passo falso l'ha avuto, è normale che poi quando si arriva in Champions League queste squadre sono abituate in maniera importante, però la maturazione a Lazio c'è stata, quindi è difficile, io dico 70 vai a 30 Lazio, ma nel calcio c'è sempre delle sorprese, e quindi puntare sulla Coppa fa sì che in campionato qualcosina ha perso, e nonostante Immobile sia ancora Immobile, d'altronde se vai a vedere, ora guardiamo la classifica canoniere, Nick, pensando anche alla partita di stasera a Roma-Torino, però ti ha fatto 8 gol, 2 gol da Lukaku, Ronaldo e Ibrahimovic, e Torino è terzo ultimo.
No, sì. È un'analisi che non fa una piega, incredibile, per certi versi è incredibile.
8 gol, io non dico a qualche punto, a 6 punti, ma almeno a metà classifica dove è questa squadra.
Sì.
Quindi diciamo questi campionati, noi anche nelle altre lighe, veramente c'è qualcosa di diverso, e credo arriveremo fino alla fine così, finché non ci sarà, ovviamente che ci troviamo intorno a questo Covid, ma soprattutto che si ritorni a una normale programmazione a livello di preparazione fisica.
La Juventus, Antonio, secondo te in che cosa manca? Perché fa cose egregie per 2-3 partite e poi fa un passettino indietro, cioè ne fa due avanti però uno sempre indietro.
Sì. Ma la continuità sta anche a vedere dei giocatori che sono arrivati, non hanno ancora il carisma, la forza degli altri che c'erano prima. McKennie, ok, interessante, Chiesa ha fatto un gran gol, Kulusevski non si è ancora, diciamo, inserito a perfezione, manca Dybala come il pane da 2-3 mesi, da quando non è guarito, secondo me, perfettamente a livello fisico e mentale dopo il Covid e altre problematiche, e in difesa si stanno ambientando, De Ligt è stato fermo, insomma, ci sono delle situazioni da Chiellini ormai, insomma, gioca poco. La continuità manca, ma soprattutto quella forza, quel DNA della Juve, che ecco, quando va in vantaggio, io mi ricordo le Juve, di Conte, anche soprattutto di Allegri, quando c'era la famosa BBC, quando
vinceva, cioè andavi in vantaggio non li raggiungevi, sì,
non li raggiungevi mai, sì, sì. Questo è sempre stato nel DNA della Juve, grandissima solidità difensiva, ovviamente per vincere i campionati è così. C'è la difesa prima di tutto, poi aveva grandi campioni e poi se andiamo a vedere anche i settori che aveva, insomma, giocatori che adesso non hanno quella, diciamo, quella qualità. Ha detto siamo in ricostruzione, sicuramente è la fine di un ciclo, piano piano devono cambiare. Poi c'è questo discorso di Bala che è il biscottino che gli ha dato Andrea Agnelli in un modo, poi gliel'ha toccata, gliel'ha dato in un altro, come dire, entra i primi cinque ma lo deve dimostrare,
sì,
per dire,
sì, sì,
siamo
sì.
Pronti anche al rinnovo, insomma è una situazione che per Dybala, che a 27 anni deve capire se vuole restare oppure andare via. Adesso il Dybala, se uno va per un discorso di resa, il contratto non potrebbe chiedere grosse cifre, se andiamo a vedere in questo inizio di torneo, insomma in questi 4 mesi, però è sempre un giocatore di un livello importante, insomma.
Sì. Chiudo con la Roma, che è in una fascia di classifica che bastano 2 risultati, 2 vittorie consecutive, si ritrova dentro la zona Champions, ma alla grandissima. A tuo avviso è quello il vero obiettivo che oggi hanno?
Credo di sì, anche se io mi piace molto, lo sento sempre dall'anno scorso, l'allenatore, perché l'allenatore che è uno che ha saputo inserirsi nel nostro campionato bene, con anche una flessibilità a livello di modulo, di rapporto con i calciatori, secondo me, per esempio ieri la domanda di Lukaku, lui ha detto io ho i miei attaccanti che sono i più forti, cioè cosa vuol dire? La comunicazione per far capire che lui sa di avere un parco attaccanti, io ci metto anche Mkhitaryan e Pedro, che sono stati uno un acquisto azzeccato, è come si dice un 32enne, ma un 32enne che ancora Pedro si vede che ha grandissima qualità, e Mkhitaryan è tornato quello vero, insomma uno che è un trequartista, che fa anche gol, quindi è una squadra ben messa in campo, che sa giocare, e ha rimesso a posto la difesa con Smalling, con Bulla, Ibañez, c'è Mancini. Io può arrivare, ovviamente si gioca al quarto posto, però torno a ripetere, un campionato così strano, cioè ti ha detto bene, mentre vince stasera 2 partite non si ottiene, è lì. Quest'anno c'è questo equilibrio che a me piace, e quindi sicuramente ci sarà fino alla fine questa situazione, diciamo, di incertezza, anche se devo dire l'Inter adesso mi sembra quella più in prospettiva, quella che ha più chance, anche se ancora un punto sotto il Milan.
Non c'è dubbio. Antonio, è stato come sempre un piacere, ci sentiamo la prossima settimana, magari prima di Natale, perché poi giovedì saremo con il meglio di quello che abbiamo fatto come intervista, per cui ci sentiremo mercoledì se tu sei dei nostri.
Okay.
Ci farà molto piacere.
Saluto Francesco, saluto a tutti.
Certamente. Ciao Antonio, ciao. Grazie mille. Ciao.